Ho il piacere di avere qui in collegamento con noi per questo spazio di approfondimento il professore primario emerito, nonché virologo, isolò il vibrione del colera nel 74, allievo di Sabin, per ricordare insomma chi è, fu il padre del vaccino contro la poliomielite, Albert Sabin. Vado a dare il buon pomeriggio al professor Giulio Tarro. Buon pomeriggio, professore.
Salve, buon pomeriggio.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Con noi, qui in questa parte di trasmissione, c'è anche Luca Telese. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, ho avuto la fortuna, pensate, di intervistare il professore e quindi vi dico, pendete da queste labbra.
Bene Luca, allora intanto prepari la prima domanda, te la lascio a te Luca. Vado a dare anche il buon pomeriggio a Cinzia Sant'Angeli, sempre con noi, che mi accompagna telefonicamente in questa parte di trasmissione. Cinzia, di nuovo ben trovata. Allora Luca Telese, lascio a te l'apertura di questa chiacchierata con il professore.
No, io non voglio minimamente rubarvi il mestiere, però mi sembra che una delle cose più interessanti che dica, dall'alto della sua enorme esperienza a Napoli, con il colera, con il male oscuro dei bambini, il professor Tarro, sia questo: gli anticorpi sono il primo strumento di battaglia contro il virus, gli anticorpi naturali, lui dice gli anticorpi dei guariti, e questo in due possibilità, sia come plasma, come soluzione per i malati, ma soprattutto per combattere la diffusione. E l'altra cosa che io ritengo eretica rispetto a quello che dicono i tanti saggi, e quindi vorrei, professore, che partisse da qua, è che il professor Tarro dice non si deve rinunciare all'estate, perché l'estate, il sole, la ventilazione sono il primo strumento di cura contro questa malattia. È così, professore?
Senz'altro, confermo quanto detto. In particolare aggiungerei all'aspetto degli anticorpi, che non servono ovviamente per la terapia, che è fondamentale, però servono anche per la diagnostica. Avendo, diciamo, gli anticorpi per il coronavirus vuol dire che uno già ha fatto la sua immunità, e quindi è una cosa molto importante per quel che riguarda tutti quelli che eventualmente vogliono collegare questa a una ripresa del lavoro, che questo è ovviamente una cosa indispensabile.
Professore, approfittiamo naturalmente della sua presenza per un po' di domande. Situazione, io vorrei partire da questa, situazione vaccino, è possibile ridurre così i tempi come stiamo leggendo? Cioè c'è la possibilità, abbiamo letto, di solito per una sperimentazione ci vogliono da 2 ai 3 anni. Si parla di un possibile vaccino in così poco tempo, è possibile?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovviamente l'ha detto anche di recente, ha parlato di 18 mesi. Come pandemia possono essere, per così dire, esservi delle scorciatoie, perché alcune prove cliniche di sicurezza possono in un certo senso essere bypassate. Però resta sempre il fatto che in questo momento il vaccino non ce l'abbiamo, il vaccino si deve produrre, il vaccino poi si deve distribuire dopo che ovviamente che è sicuro, e quindi io presumo che a questo punto abbiamo bisogno di altre situazioni, come gli anticorpi, che poi il vaccino che fa? Stimola la produzione degli anticorpi, e gli anticorpi sono già pronti da quelli che sono già guariti.
Cinzia?
Sì, io volevo chiedere al professore se questo virus è un virus che muta, cioè, perché sembra essere partito in una maniera molto virulento all'inizio, ma sembra che col tempo si indebolisca, giusto?
Questo, diciamo, come dire, è da vedere. Cosa vuol dire in particolare? Che noi eravamo abituati alla prima cosiddetta sindrome respiratoria acuta severa, che era quella del 2002-2003, dove il virus, diciamo, aveva una certa, diciamo, percentuale genetica diversa dal suo virus di partenza, che era quello del pipistrello, attraverso però sembra lo zibellino, il cyber cut degli autori anglosassoni in particolare. Ebbene, in quel caso c'era una certa percentuale ovviamente di differenza, tale però da renderlo mortale nel 10% dei casi. Poi c'è stato quell'altro della sindrome respiratoria del Medio Oriente, e in questo caso abbiamo avuto un'ulteriore variazione genetica ancora più distante, perché vuol dire dal pipistrello, presumibilmente perché è passato attraverso, diciamo, il dromedario, era generalmente l'animale responsabile, e qui diciamo arrivato a questo, diciamo, attuale. Questo attuale addirittura è molto più vicino al virus di partenza rispetto a quello della SARS prima e della MERS dopo, cioè i due sintomi che conoscevamo, e quindi praticamente questo sarebbe un fatto piuttosto positivo per avere un virus anche che non muti talmente da dover poi cambiare il vaccino una volta prodotto.
Luca Delese.
L'altra cosa che a me sembra molto importante nel ragionamento del professor Tarro, che è diventato eretico per la medicina ufficiale, è che lui spiega come, arrivati a questa fase, il contenimento non sia più efficace come all'inizio. Per dirlo in una metafora che ha usato con me, professore, lei dice: i buoi sono già usciti dal recinto, non si può più pensare di poter richiudere la stalla, è così?
Ma diciamo pure, vorrei per dire bilanciare questa situazione, ma in che senso? Uno tira sempre l'acqua al proprio mulino, che c'è la ricetta israeliana che dice isolare gli anziani e far circolare il virus tra i più giovani. Quindi diciamo a questo punto vuol dire che circolando il virus tra quelli che hanno le migliori difese, e quindi diciamo non c'è quel problema, diciamo, dell'anzianità e soprattutto di altre malattie presenti, che permette, per così dire, quella risposta anticorpale che tutti ci auguriamo che sia, e quindi in un certo senso la possibilità di avere a che fare, come con l'influenza, di qualcosa che sia solo stagionale, quindi diciamo non possiamo tranquillamente presumere che d'estate questo virus non circoli.
Lei è sicuro di questa cosa, professore? Cioè proprio
la sicurezza, diciamo, è un pochino la presunzione. In questo caso io dico: la prima SARS è finita in primavera, la seconda SARS non è finita perché è sempre circola, però qua e là, diciamo, a macchia di leopardo, e presumibilmente non è molto legata alle temperature, ma soprattutto questa qua è stata già, per così dire, conclusa in Cina. In particolare la Corea del Sud ha avuto un atteggiamento cosiddetto politico, il tampone per tutti, e ha seguito anche in maniera smart tutti i soggetti con la temperatura attraverso il telefonino, e quindi io presumo che praticamente troviamo di fronte allo scarso attecchimento alle latitudini africane di questo test, e quindi lo vorrei circoscrivere a una malattia che sarà stagionale e regionale al limite.
Allora, professore, ci sono anche le domande degli ascoltatori. Sì, dai.
Sì, no, prima di passare a qualche messaggio, volevo chiedere se c'è una correlazione con l'inquinamento, professore.
Diciamo pure che l'inquinamento è quello che c'è a Wuhan, l'inquinamento è quello che c'è nella pianura padana, e quindi in un certo senso potremmo dire che potrebbe essere un cofattore per quel che riguarda la possibilità di avere una forma, per così dire, più critica nei riguardi della normale, per così dire, infezione da coronavirus, che sembra che nell'80% dei casi sia una malattia abbastanza, per così dire, controllabile, mentre soltanto nel 4,6% dati cinesi sarebbe una malattia veramente critica, in cui chiaramente poi c'è la possibilità di dover fare degli interventi attraverso il respiratore o meno, e soprattutto anche oggi sappiamo che ci sono anche dei problemi dei tromboemboli vascolari, e quindi in un certo senso c'è la possibilità di poter utilizzare altri presidi, per così dire, medici, vedi l'eparina, e quindi penso che sia veramente importante a questo punto un approfondimento di conoscenza tale che possiamo, attraverso chiaramente l'attuale sieroterapia, poter, diciamo, essere abbastanza sereni nei riguardi anche dei casi più difficili.
Professore, lei ha parlato di una bassa mortalità, no? Giusto? Mi corregga se sbaglio.
Assolutamente no, è vero che ho detto che c'era una mortalità del 10% nella prima SARS e addirittura 33-36% nella seconda, che è quella della MERS. E questa i cinesi hanno portato fra 2-3%, che però rivista da Fauci attraverso, diciamo, il suo studio su 1099 pazienti, 552 provenienze ospedaliere, ha parlato addirittura dell'1% soltanto di mortalità.
Ma ci sono state delle analisi, però, professore, al di là della statistica?
Ma se ci sono state delle pubblicazioni, Fauci ha pubblicato sul New England Journal of Medicine questi dati, come d'altra parte quando io parlo di sieroterapia mi riferisco al prestigioso National Academy of Sciences, dove tutta la scuola cinese, saranno stata una trentina di colleghi che hanno pubblicato questo importante fatto, che bastano 200 ml, per così dire, di plasma, e quindi la parte liquida del sangue, per intervenire e in 48 ore azzerare il virus dei soggetti che stanno, diciamo, quelli più gravi.
Allora, tra poco un po' di domande degli ascoltatori. Luca Telese.
Io volevo tornare ancora sul tema della diversità, del modo diverso in cui il virus si è diffuso. Tutti dicevano: al sud, dove ci sono minore distanze sociali e minori precauzioni igieniche, detto così, lasciamo perdere se sia un pregiudizio, il virus deflagrerà. In realtà non è accaduto, professor Tarro. Che spiegazione dà?
Ma la spiegazione, in particolare, direi, in questo gradiente nord-sud, è legata al fatto che un aspetto l'abbiamo appena considerato sull'inquinamento, una domanda che mi era stata fatta prima, e però in particolare direi che, diciamo, non ci abbiamo avuto la zona calda, e quindi non abbiamo avuto questo scoppio, per così dire, tale, e quindi abbiamo avuto tutto il tempo e anche, per così dire, il modo di fare, di poter eventualmente salvaguardarci meglio. E soprattutto credo che il momento più difficile sia stato quando, diciamo, c'è stato, per così dire, il rientro dal nord al sud di chi lavorava e di chi studiava, e quello era il momento cruciale. Però fortunatamente è stato preso in maniera abbastanza tranquilla. A questo punto, invece, al nord c'è stato il peggioramento legato all'inquinamento, da noi può essere stato che un alleato è stato proprio il clima e ovviamente con tutto il resto che si accompagna al clima, la temperatura.
Quindi però se cambia il clima al nord con l'estate, dovrebbe migliorare anche la condizione, abbattersi la condizione di diffusione del virus anche al nord.
E questo praticamente che cerchiamo appunto di sapere, per quello che è la nostra esperienza, che anche guardando le latitudini a cui, diciamo, questo virus si trova, per dire, in Africa, calore secco e altre situazioni dove là hanno tanti problemi, però questo virus dà delle endemie e non delle epidemie, quindi solamente contatto di poche persone che poi eventualmente viene risolto.
Professore, una curiosità, c'è un altro professore, Montanari, che sostiene da un po' di tempo che bisogna fare le autopsie, no? Che da quello che risulta non sono state fatte, o comunque sono state fatte, cioè voglio capire qui se realmente sono state fatte, non sono state fatte, se si devono fare, se sono necessarie, sì o no, la questione qui anche per capire di più, perché di questa cosa ho sentito parlare poco e niente se non, ecco, dal professor Montanari, che è uno di quelli che sostiene questa situazione.
Ma lei dice una cosa giusta, nel senso che effettivamente, rispetto per esempio ai colleghi cinesi che hanno fatto poche autopsie, però in ogni caso abbastanza sufficienti per parlare della polmonite interstiziale, che fa parte chiaramente della virosi, come la parte più difficile, diciamo, più complessa, generalmente terminale della malattia, le autopsie fatte da noi, che sono state in ogni caso superiori, prima che eventualmente non se ne facessero più, hanno dimostrato appunto quell'aspetto, diciamo, vascolare importante sulle tromboembolie, e quindi di poter chiaramente intervenire anche con l'eparina e con la cortisone, che potrebbero appunto essere degli utili ausili in queste situazioni. Io poi dico che non perdo modo di ricordare che poi ci sono la famosa anticorpi, quindi la sieroterapia, che potrebbe essere fondamentale.
Cinzia, qualche domanda degli ascoltatori?
Vado, allora ci scrivono al 3318200213, vogliono chiedere al professor Tarro se esiste una relazione di tale pandemia con il vaccino anti-influenzale. Sì. Se sì, quale? Perché chi ha scritto dice: ho notato una strana sovrapposizione tra la popolazione vaccinata con quella colpita dalla più elevata virulenza del Covid-19. È un caso, le chiedono, professore?
È uno studio che è stato fatto dall'esercito americano, c'è un apposito sito che si può andare a trovare, in cui è stato dimostrato che il 36% diciamo, del coronavirus viene più attivato nei riguardi proprio dei soggetti che hanno avuto la vaccinazione anti-influenzale. Questo potrebbe addirittura spiegare alcune situazioni che quest'anno hanno visto una particolare vaccinazione, per esempio a Bergamo, e quindi eventualmente con questa situazione, soprattutto se questo riguarda soprattutto i soggetti anziani, questo potrebbe essere farci capire perché c'è una maggiore, per così dire, incidenza di questa malattia, e un soggetto anziano, abbiamo detto prima, soprattutto se ci sono anche altre patologie, diventa una modalità più difficile per la terapia.
Luca Telese. C'è Luca, l'abbiamo perso. Professore, senta, una curiosità, lei è favorevole o meno per il vaccino, proprio secca così?
Ma io non sono fra l'altro stato allievo, per così dire, prediletto del professor Albert Sabin, e tuttora rappresento la famiglia Sabin in qualsiasi situazione che riguarda scrivere biografie o eventualmente altre situazioni per dire in cinematografia o determinati studi del maestro, e quindi in un certo senso il vaccino è importante, l'abbiamo pure detto prima, il compito del vaccino è quello praticamente di produrre gli anticorpi, se eventualmente uno rispetto a certe malattie che possono essere mortali oppure per così dire invalidanti come la poliomielite, la paralisi infantile, cioè, e chiaramente il vaccino ha risolto, si può dire che dopo il vaiolo sarà la seconda malattia che sarà risolta proprio da vaccino, e quindi sicuramente il vaccino ha la sua importanza. Ciò non toglie che il vaccino è un farmaco, perciò come tutti i farmaci ci possono essere, anche se in maniera sempre più ridotta, se eventualmente questo vaccino è controllato a livello ovviamente di sicurezza, che ci sono però la possibilità di effetti collaterali, soprattutto in soggetti per esempio immunodeficitari.
Luca Telese, l'abbiamo recuperato. Luca,
un'altra cosa che dice il professor Tarro è che bisogna prestare altrettanta attenzione alla bocca e alle mani. Cioè, per esempio, credo che lui raccomandi caldamente non solo di lavarsi le mani, ma anche di portare i guanti, cosa che pochi hanno detto. Si presta molta attenzione al problema delle mascherine e poco a quello dei guanti. È vero che anche i guanti sono importanti?
Sono importanti, e lei ha detto una cosa che mi ha fatto ricordare, forse da completare, proprio sulla bocca. Ebbene, il coronavirus ha la sua porta d'entrata, in particolare sulla lingua e proprio nella cavità, non lo chiamiamo cavità buccale. Perché questo? Perché appunto là ci sono le serrature dove i famosi, noi li chiamiamo recettore ACE, riguardo alla angiotensina, un enzima insomma correlato, in cui è la porta d'entrata del virus, e poi nelle parti inferiori delle vie respiratorie, l'altro diciamo gruppo di recettori o di serrature dove passa il virus. Allora, perché non fare anche una dispersione della bocca una volta ogni tanto? E quella potrebbe essere una cosa molto importante, come sarebbe bene, cosa che vedo fare da noi poco, molto in Cina, la disinfestazione degli ambienti, dei mezzi pubblici.
Il colluttorio, diceva Luca Telese, può essere usato, professore?
Ma ecco, io sul colluttorio magari andrei a scegliere un colluttorio che potrebbe essere, per così dire, possibile. Io ovviamente, estendo, avendo anche fatto degli studi, soprattutto per esempio il bergamotto, o eventualmente non so, i chiodi di garofano, ecco, ci possono essere sicuramente alcuni che praticamente a volte si usano al posto dei dentifrici.
professore, qualche altra curiosità prima di salutare. Lei crede alla, diciamo così, al professor Montagnier Nobel, quindi stiamo parlando anche qui di un'altra grande firma, di un virus che non è naturale, cioè che è stato in qualche modo creato in laboratorio?
Il professor Montagnier per la prima volta ha avuto ragione, che era stato lui lo scopritore dell'HIV, cioè il virus dell'immunodeficienza acquisita, dell'AIDS, insieme alla sua allieva Barré-Sinoussi, nel 1985, invitato da me con la collaborazione dell'AVIS. Quindi è stata la prima volta che ha imposto, diciamo, le sue ragioni rispetto al dottor Gallo, che diceva di averlo isolato negli Stati Uniti. Quindi un particolare, per così dire, amicizia con il professor Montagnier, che tra l'altro abbiamo fatto insieme una relazione 2 anni fa, però io me lo ricordo in particolare, visto che parliamo di Cina, che abbiamo fatto un viaggio insieme da Pechino a Dalian, un grosso porto quasi al confine della Corea del Nord, in cui c'era un centro di ricerca, c'era una conferenza in cui abbiamo dovuto ovviamente dare i nostri studi, ognuno ovviamente in confronto con i cinesi che tengono molto alla ricerca. E se il professor Montagnier ha detto c'è la possibilità che eventualmente sia fuggito, per dire, dal laboratorio, presumibilmente, presumo in maniera, diciamo, incoscientemente, per un tecnico o per un ricercatore, ciò non toglie che cosa? Che noi ci troviamo di fronte a un virus, è un virus della famiglia dei coronavirus, in cui se viene dal pipistrello attraverso, diciamo, un altro animale, per giustificare la zoonosi, o viene direttamente dal pipistrello o eventualmente viene dal laboratorio, diciamo, il problema, diciamo, non, diciamo, è di lana caprina, si fa per dire, cioè il problema è che dobbiamo combattere questo virus e quindi avere degli anticorpi che siano diretti verso questo virus e non altro.
Allora, Luca Telese, io approfitto anche della tua presenza così per coinvolgere il professore, poi sento anche Cinzia, ancora qualche altro minuto. Professore, io voglio essere proprio, sono molto chiaro e diretto. C'è la sensazione in questo momento di una medicina che, diciamo, che nella medicina di oggi ci siano un po' della censura, cioè ho questa sensazione. Come mai escono fuori solo determinati messaggi molto forti e poi appena uno esce fuori viene subito etichettato in una certa maniera, non viene fatto addirittura, ci sono partite alcune denunce che abbiamo letto per alcuni professori. Lei mi permetta di dirlo, appena detto quella cosa giorni fa, professore, sono venute fuori una serie di cose negative sul professor Tarro. Ecco, chiedo se c'è questa sensazione, faccio proprio questa domanda, addirittura circolano i 10 cose che uno deve sapere del professor Tarro dove vanno a screditare la figura. Ecco, chiedo se c'è questa, diciamo così, situazione, questo rischio.
Ma diciamo pure che si era già presentato questo rischio un paio d'anni fa, quando io proprio con Montagnier ero stato relatore a Roma a una conferenza per l'Ordine Nazionale dei Biologi, e si era cercato di fare di tutto, di evitare questa conferenza, e io ho cercato di dire a qualcuno di quelli un po' più implicati che forse era il caso di fare la conferenza e poi di discutere eventualmente sulla conferenza,
certo,
quello che è normale a livello, esatto, scientifico di fare. Ebbene, io da allora, diciamo, ho dovuto già provvedere a fare una querela presentata direttamente alla Procura della Repubblica.
Sì.
E di recente ne ho dovuto fare proprio nei giorni scorsi farne un'altra, per cui, diciamo, non so perché questo atteggiamento, per giunta sono cose che non dico che quasi si nega la mia laurea, ma praticamente si nega,
sì, un sì, addirittura,
di cose
addirittura
che sono
professore,
scontate, che sono,
esatto,
storiche, per
cioè che addirittura ho letto che i premi non sarebbero veri ma sarebbero stati addirittura pagati, ho letto che non è stato mai docente ufficiale presso nessuna università, cioè c'è proprio una serie di, ma questo non riguarda solo lei, ho letto anche altre cose su altri professori. Allora mi chiedo questo, cioè appena uno mette in discussione, lei ha semplicemente detto giorni fa che potrebbe andare via con l'estate eccetera eccetera con il caldo, ed è stato subito etichettato alla sua uscita come una scemenza. Questo io ho letto, professore, riporto quello che ho letto.
Non l'ho letto, non perché.
Luca Telese, se vuoi aggiungere qualcosa, sei liberissimo, naturalmente. Prego, prego, un attimo solo, professore. Ma Luca Telese.
Il professor Tarro è discepolo di uno dei massimi luminari della virologia italiana.
Sì.
E la seconda cosa è che molti dei virologi che ora si scagliano violentemente contro il professor Tarro per aver detto questa bestemmia in chiesa sono gli stessi che sostenevano esattamente la stessa posizione 3 mesi fa. E questo mi fa ridere, mi fa sorridere.
No, io questo vorrei capire, cioè nel senso invece di fare questi scontri, tra l'altro anche attraverso i social, mi permetto professore col massimo rispetto, perché poi si scende a un livello molto basso che secondo me la scienza non dovrebbe scendere, sarebbe più giusto un confronto tra gli scienziati sulle varie teorie per far capire a noi che non abbiamo studiato la vostra materia qualcosa in più, ecco.
Ma io innanzitutto volevo precisare, chiaramente non lo dico, ma ad ogni modo io sono grande ufficiale al merito della Repubblica, ho avuto 2 medaglie d'oro del Presidente della Repubblica, uno come diciamo pubblica istruzione e l'altro come Ministero della Sanità oggi si dice della Salute, per non parlare di altre tante altre situazioni del genere in cui non vedo perché diciamo avrei dovuto diciamo comprarmi certi meriti che poi non ci sarebbe sfizio, come si dice a Napoli. Quindi sono delle cose assurde, anche perché poi per giunta io ho un iter, per così dire, di diverse epidemie, a parte appunto si ricordava prima diciamo essendo pupillo di Sebbin, ma anche perché sono stato anche di altri docenti, e poi fra l'altro ho avuto la prima cattedra di virologia oncologica in Italia, che fu fatta allora quando io tornai dall'America, e quindi in un certo senso poi praticamente dovevo scegliere fra primariato e cattedra, e avevo un bellissimo laboratorio che avevo giunto fatto con finanziamento americano prima, con l'apparecchiatura della casa del Mezzogiorno dopo, e quindi poi a Codugno è sempre stato un punto di riferimento, avevo scoperto pure il male oscuro là, che uccideva i bambini di Napoli, e per non dire poi tutto il resto dei contributi fatti in particolare, per cui penso che forse qualcosa serve a volte da ricordare, sono stato io che ha suggerito la terapia da fare al Sommo Pontefice Giovanni Paolo II quando ha avuto l'infezione citomegalica. Quindi diciamo, certe cose vanno ricordate, io sono stato ricevuto ovviamente più volte da papà Giovanni Paolo II proprio per questa mia diciamo idea terapeutica.
L'importante io, cioè a me dispiace poi leggere che si tende così diciamo a screditare qualcuno quando sostiene un pensiero diverso in maniera diciamo così forte, ecco, questo mi meraviglia soprattutto perché stiamo parlando della scienza, perché stiamo parlando
che possono essere della porta accanto, l'antimalarico per esempio. Ma qual era il problema? Lo usano in Francia, c'era un collega francese che l'ha suggerito, anche lui ha avuto vari problemi. Forse possiamo dire che questo farmaco costerebbe poco, perché è un vecchio farmaco, ormai i brevetti sono già superati.
Cinzia, una domanda e poi siamo verso... Sì, prego. Allora, c'è una domanda di Luca
mi
Cinzia. Prego,
vai, Luca. Il modo in cui il professor Tarro spiega la differenza apparente tra il tasso di mortalità tedesco 3% e quello lombardo 18.7%. Lui spiega che credo che ci sia una differenza nel modo, nella capacità nostra di monitorare il numero reale dei contagiati.
Sì, senz'altro, questo è un fatto preso ovviamente molto importante, perché se noi pensiamo di fare per così dire il tampone per tutti, allora avremo molti più contagiati di quelli che effettivamente sono la realtà, che poi la realtà è quello che uno può eventualmente misurare. Questo qua è stato in particolare stabilito al di fuori di noi, chiaramente, che poi abbiamo dovuto fare parlare gli inglesi su questo, però io direi che gli stessi inglesi avevano già fatto già delle statistiche diverse su Wuhan, dove all'inizio proprio quando è stato diciamo comunicato in particolare questa epidemia in Cina, in quella zona della provincia di Hubei, loro hanno detto che per esempio una città con 11 milioni di abitanti non poteva avere quelle poche centinaia, per così dire, di contagiati che erano stati comunicati, ma loro già riportavano addirittura già allora mi ricordo 600 contagiati, loro dicevano non meno di 1700. Cosa voglio dire? Che probabilmente è successo lo stesso da noi. Allora, se gli inglesi, l'Imperial College of Medicine o eventualmente l'Università di Oxford parlano di avere da noi almeno 6 milioni di abitanti contagiati, eventualmente addirittura dal 60-60% della popolazione, poi sono venuti proprio giornalisti del Corriere della Sera, in particolare, se non sbaglio, sono Luca Foresti e Claudio Cancelli, che hanno fatto proprio uno studio di diciamo della famosa Diamond Princess, quella nave bloccata a Yokohama in Giappone con tutti però i crocieristi a bordo, oltre 3.000 più l'equipaggio italiano in particolare, più il comandante italiano, in cui in quella zona per così dire chiusa in cui ci trovavamo, loro sono stati in grado di dire, ovviamente tutti sono stati monitorati, tutti sono stati, diciamo abbiamo dei numeri precisi per contagio, per guariti, le vittime poche fortunatamente, e quindi in un certo senso rapportiamo una popolazione come quella italiana, questo è stato fatto a fine marzo, allora ci dovrebbero essere 11.200.000 italiani contagiati. A questo punto ovviamente le percentuali di mortalità cambiano completamente. Mm-hmm. A questo punto anche direi bisogna aggiungere che effettivamente poi sul numero dei morti le cartelle cliniche vengono vagliate dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha dato già dei numeri, nel senso che su 909 cartelle soltanto 19 sono stati i morti per coronavirus.
Cinzia Sant'Angeli, stiamo per salutare il professore.
Grazie, io vorrei un parere da parte del professore. Dopo due mesi di lockdown, numeri alla mano, insomma, si può riaprire l'Italia e il motore, diciamo, economico dell'Italia? E un suo pensiero sulla scuola, sugli studenti, insomma, la ripresa è prevista a settembre, ma sarebbe così assurdo pensare di poter tornare a scuola prima, come il resto d'Europa sta facendo?
Ma ho visto che già in Danimarca hanno aperto già, mi pare, l'altro giorno, presumibilmente anche altrove le scuole riaprono. Ora non so se noi, diciamo, saremo in grado, soprattutto sempre per motivi burocratici e di organizzazione, di poter aprire prima eventualmente della stagione degli esami e poi ovviamente delle vacanze estive. Ho qualche dubbio. In ogni caso però a questa situazione c'è da contrastare il fatto stesso che sicuramente oramai con la buona stagione questo lockdown non ha ragione d'essere, visto che saremmo gli unici a mantenerlo, per cui a questo punto aria, sole, luce soprattutto per i ragazzi e ovviamente tanto sport, visto che
ma lo sport, professore, ma il calcio può riprendere secondo lei?
Ma secondo me può riprendere, come potrebbero riprendere anche gli altri sport. Sicuramente bisogna stare un pochino più attenti per certe situazioni, ma secondo me se c'è uno scontro tra i giocatori non è per il coronavirus, ma eventualmente è per qualche sgambetta.
Ah, quindi lei dice che non c'è tutto questo rischio? Facendoli giocare a contatto, ecco, il calcio è uno sport di contatto.
Sì, contatto, sì. Non solamente quando, dopo un gol si abbracciano. Se no non è un gioco sportivo come ovviamente molti altri sport.
Va bene, Luca Telese, siamo per salutare il professore, ti lascio a te l'ultimissima curiosità proprio. Non c'è Luca? L'abbiamo perso, vabbè. Allora dai, salutiamo il professor Giulio Tarro e lo ringraziamo tanto per essere stato con noi in questo pomeriggio. Grazie professore, buon lavoro.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie. Allora, Telese non lo possiamo recuperare un attimo per fare un punto veloce? Facciamo una pausa e torniamo, dai, facciamo questa pausa, visto che siamo andati lunghissimi con i tempi, e poi facciamo la parte finale di questa ora. Break. Maracanã. Eccovi qua di nuovo con voi. Allora, volevo salutare Luca Telese perché prima è caduta proprio nei saluti la linea, non sono riuscito a farlo. Luca, ben ritrovato, scusa di nuovo.
Grazie,
il disturbo.
Luca,
ti posso chiedere se quella sensazione che io ho tirato fuori, quel rischio, lo senti anche tu da più esperto di comunicazione? Ti voglio chiedere questo, se avverti anche tu questo rischio, diciamo così, di voler comunque portare avanti certi tipi di situazioni mentre altre devono essere per forza messe un po' da parte o in silenzio?
Beh, c'è una grossa difficoltà. In questi momenti i virologi hanno vissuto, la maggior parte dei virologi, una stagione di contiguità con il potere a cui forse non erano preparati. Sono diventati consiglieri del principe, hanno pensato di trovare delle verità e poi in Italia obiettivamente rispetto alle analisi correnti questo virus, come spiega il professor Tarro, sta dando delle risposte che non rispondono ai manuali che avevamo usato finora e che loro avevano usato finora. Quindi di fronte a questo serve intelligenza, lucidità, capacità di capire. Noi che siamo giornalisti siamo pragmatici, cioè di fronte al fatto che al sud il virus è molto più diffuso non si può rispondere non sappiamo perché, bisogna provare a capire perché. E forse la risposta del professor Tarro, finché non viene smentita, anche noi applichiamo il metodo scientifico sperimentale, è una risposta possibile.
L'ultima te la faccio su c'è anche Cinzia che saluto di nuovo, su Sileri che ha detto calcio a porte chiuse anche al nord, Formula 1 nuova del golf, i primi a ripartire. Ci credi in questa ripartenza, Luca?
Bisogna, perché le industrie nazionali più importanti stanno morendo, sta morendo il calcio, sta morendo il turismo, stanno morendo tutti quelli che lavorano nel settore del commercio ambulante, nel settore alberghiero. E questi, a queste persone non si può dire non ti mando in vacanza perché non è che puoi pensare che te la godi. Quella non è la vacanza per loro, è il lavoro con cui campano tutto l'anno. Quindi un danno fatto ora in questa stagione si ripercuote su una famiglia che vive di turismo per 2 anni. Quindi bisogna avere il rispetto di queste vite, di queste persone. Gli albergatori sardi che sono usciti con i loro alberghi bardati a lutto non dovrebbero essere visti come una stranezza, ma come un messaggio. Io ho scritto ora un libro che apparentemente non c'entra nulla, no? Sull'incredibile impresa di Gigi Riva e dei campioni d'Italia del 70 e vinto lo scudetto a Cagliari. Ebbene, lavorando in emeroteca su quei dati, ho visto, e sui giornali dell'epoca, ho visto che qui si diffuse il virus Hong Kong del 68 in Italia, non si fermò nulla, andarono purtroppo a letto 15 milioni di italiani, morirono 5.000 persone. Ma la cosa che ti colpisce è che se tu leggi i giornali dell'epoca era proprio un'altra mentalità, cioè quell'Italia di persone che erano uscite dalla guerra non concepiva l'idea di potersi fermare per un'influenza, bisognava trovare a fare una media tra loro e noi che siamo sempre gli italiani.
Luca, ricordi il tuo libro nel salutarci? Dai, che ci fa piacere, l'abbiamo fatto anche l'altra settimana, ma mi fa veramente piacere ricordare questo bel libro dedicato al Cagliari.
No,
Luca, dai, cuori rosso blu,
no,
dai.
Va bene.
Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Chi vuole evadere e trovare un'impresa, un'isola felice, una favola italiana, ecco, la trova in quelle pagine. Ciao.
Bene, Luca, un abbraccio, un saluto a Luca Telese, grazie ancora.